Un grande saluto a Mauro Meazza, cuore nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat.
Musica per le mie orecchie, la notizia naturalmente, non la canzone di Marilyn. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Deborah. Possiamo sentire ancora un po' di Marilyn Monroe? Non disturba Pietro?
Sì, arriviamo alla frase che ci interessa. Diamonds are a girl's best friend. Lo sanno bene i signori di The Beers, che hanno ben pensato naturalmente in questo periodo, grazie a tutte le iniziative commerciali super proporzionali promozionali del momento, di tagliare il prezzo dei diamanti.
È proprio un bel consiglio che capita sotto Natale.
A fagiolo oserei dire, ma quanto ammonterebbe lo sconto?
10-15% circa.
Poi bisogna vedere ovviamente il prezzo di partenza.
Un ritocchino perché però è dato da tutta una serie di circostanze. Allora, prima di tutto è lo sconto maggiore nella storia di De Beers, perché non hanno mai fatto uno sconto così dal 1888 oggi. È lo sconto maggiore del settore minerario in genere, scrive Repubblica oggi. Perché? Perché sostanzialmente tra i giovani pare che non vada molto forte il piacere di possedere un diamante, ancorché piccolo ovviamente, proporzionato a quella che può essere la disponibilità del momento.
E non per questioni economiche,
no,
ma
anche un po'
etiche.
Per questioni etiche, per questioni ambientali, di sostenibilità. Insomma, si sa che i diamanti hanno un impatto ambientale, cioè proprio estrarre i diamanti ha un impatto ambientale fortissimo. E poi appunto la domanda dei diamanti langue. E tra l'altro ci sono adesso i diamanti sintetici, costano molto meno, fino a 20 volte inferiore per carato. E insomma sono ugualmente brillanti, pare che anche al microscopio non si veda la differenza. Insomma De Beers ha detto vabbè, facciamo che veniamo un po' incontro ai consumatori in questo periodo natalizio.
Allora invece volevo anche raccontarti, Mauro, che sta cominciando a montare seriamente la preoccupazione per i nuovi dazi che il presidente americano Donald Trump, il neopresidente americano che si insiederà ufficialmente il 20 gennaio, è intenzionato ad applicare su una miriade di beni in arrivo da ogni parte del mondo negli Stati Uniti, al punto che alcune società stanno correndo ai ripari. E allora abbiamo trovato questo articolo sulla stampa internazionale, sul Wall Street Journal se non mi ricordo male, che ha riportato questo post pubblicato su Facebook di Finally Home Furnishing, è un grande rivenditore appunto di immobili online, che sta esortando in questo periodo i suoi clienti ad ordinare prima che i prezzi raddoppino. Questa è la dichiarazione su questo post di Facebook. Saldi predazzi, questa non è un'esercitazione. E questo rivenditore appunto di mobili online sarebbe una delle tante aziende che stanno proprio invitando i clienti ad acquistare adesso, prima che i dazi proposti da Trump facciano potenzialmente aumentare costi e prezzi ovunque. Tra le altre aziende che si stanno muovendo in questo senso ci sono anche quelle che vendono articoli per l'outdoor, quindi arredamento per gli ambienti esterni, giardini, adesivi, chissà perché, prodotti di bellezza e altro ancora. Alcuni influencer su TikTok peraltro ci si sono messi pure loro e stanno alimentando questa frenesia tariffaria, esortando le persone ad acquistare i loro prodotti preferiti all'ingrosso. Allora ricordiamo che nel corso della sua campagna elettorale Trump ha promesso di imporre tariffe del 60% su tutti i prodotti cinesi, Docoglio Coglio della serie così, e tariffe generalizzate dal 10 al 20% sui prodotti di altri paesi. Poi proprio la settimana scorsa ha presentato un piano per imporre dazi di almeno il 25% sulle importazioni da America Messico e Canada e un ulteriore 10% sulle merci provenienti dalla Cina, e quindi ne vedremo delle belle.
E quindi insomma saranno dazi nostri. E il oggi non parliamo però di dazi, non parliamo di sconti peraltro, ma parliamo di pagamenti.
Dazi nostri in qualche modo, perché
sì, di pagamenti difficili, perché lo sappiamo, da giovedì scorso, e la vicenda si è protratta anche durante il fine settimana, ci sono stati diversi problemi per utilizzare i sistemi elettronici di pagamento. In sostanza, la cosa diciamo più eclatante, più diffusa, è stato questo guasto da parte di Worldline, che è questa rete che gestisce il cosiddetto back-end, cioè la parte non visibile da noi consumatori nelle transazioni elettroniche. Quindi il messaggio che in qualche modo viaggia dalla mia banca alla banca di Deborah quando dispongo un pagamento a suo favore.
Un gestore, diciamo, di infrastrutture tecnologiche, per dirla così, insomma, alla grande.
E questo malfunzionamento che ha cominciato a emergere da giovedì, poi si è protratto anche venerdì e anche sabato, poi fermato appunto i pagamenti, molti pagamenti sui circuiti Nexi e sul circuito Bancomat.
A noi la questione è esplosa proprio per le mani nella puntata di venerdì mattina, quando in tanti in diretta ci stavate segnalando che eravate proprio nell'impossibilità di fare un sacco di transazioni, molte persone che addirittura insomma hanno dovuto mollare la spesa al supermercato perché non avevano la possibilità di pagare con i POS in tilt di tutti gli esercizi commerciali. E poi la ciliegina sulla torta è arrivata ieri.
Eh sì, perché ieri invece c'è stato un problema per la app di Intesa San Paolo. Allora, questa banca è ovviamente diffusissima in Italia, con tantissimi correntisti che utilizzano i servizi digitali. Ecco, ci sono stati dei malfunzionamenti, dei problemi. Problemi attualmente risolti, a meno che non ci comunichiate che ancora qualche strascico esiste.
Pare che tutto nel tardo pomeriggio di ieri sia rientrato.
Ma insomma, è stato un momento difficile, sono stati giorni difficili proprio per l'utilizzo dei pagamenti elettronici.
Soprattutto perché questa situazione si è consumata a cavallo tra un mese e l'altro, quando vengono addebitati magari sui conti le rate dei mutui, molti pagamenti, accreditati gli stipendi e le pensioni, quindi è per questo che ieri molti si sono innervositi, perché magari in altre giornate nessuno avrebbe neanche controllato nella propria applicazione sul proprio home banking, ma in realtà è proprio questo il tema.
Era un momento
tema,
delicato.
No? Esatto.
Vogliamo aggiungere che poi il twist è capitato in coincidenza con il venerdì degli sconti, il Black Friday, e il lunedì degli sconti digitali.
Questa è stata proprio una brutta cosa.
Il cosiddetto Cyber Monday. Mm-hmm. Ecco, tutto questo, diciamo così, non ha contribuito a rasserenare gli animi.
Allora, diciamo che danni personali non credo che le persone ne abbiano subiti. Ci sbagliamo? Ci volete raccontare che cosa vi è successo? C'è stato un pagamento particolarmente importante che dovevate fare, che non siete riusciti a mandare a buon fine, questo vi ha creato un disagio? Quali sono, in contesti come quelli che si sono verificati nelle ultime ore, le tutele che come consumatori abbiamo il diritto appunto di adottare? Avremo con noi due esperti della materia, due rappresentanti di due associazioni dei consumatori, ma soprattutto esperti di diritto bancario. Avremo con noi l'avvocato Antonio Pinto e Anna Vizzari di Altro Consumo.
Potete comunicare con noi attraverso l'abituale numero verde 800 24 00 24, oppure il numero che sempre utilizziamo per WhatsApp e SMS 349 238 6666. Prima di parlare di pagamenti o di pagamenti impossibili, come è successo appunto in questi ultimi giorni, abbiamo un giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Comunque Ettore, che mi chiama Bresciani, non Rosciani, questa è la prima volta che mi succede, segnala che oggi avrebbe gli stessi problemi, non sono riuscito a pagare con la carta, transazione rifiutata. Bisognerebbe vedere con quale circuito, con quale banca, Ettore, quindi prendiamo atto che ancora per qualcuno magari qualche strascico c'è. Andiamo al tema del momento, che oggi davvero è il grande protagonista di tutti i giornali, perché qua basta con questi lucchetti per aprire appunto le porte che vediamo apposti a tanti appartamenti, magari proprio vicini al nostro portone o sul nostro pianerottolo. Che cosa sta succedendo, Mauro?
Allora, è successo che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha diffuso una circolare in cui ha detto che le key box, praticamente quelle scatolette che, se avete un condominio, se abitate in un condominio dove c'è qualcuno che fa affitto breve, sono quelle che contengono le chiavi e consentono, per così dire, di consegnare l'appartamento senza che il proprietario o un suo incaricato siano in presenza. Ecco, però il ministro Piantedosi ha detto che questo non va bene, perché, fa notare appunto la circolare del ministero, non si può escludere che dopo l'invio dei documenti in via informatica, quindi si è concluso il contratto per restare qualche giorno nell'appartamento, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività. L'unica identificazione legittima, prosegue il Viminale, è quella fatta di persona. In soldoni, se vogliamo tradurla, non dovrebbe essere più possibile, più ammissibile, utilizzare le key box, cioè lasciare le chiavi a disposizione, magari con un codice che viene comunicato a chi ha affittato, e così chiunque può entrare e uscire, perché probabilmente anche per la preoccupazione del giubileo del prossimo anno il ministero ha pensato di dare una sorta di stretta sull'accesso agli affitti brevi. L'hanno presa benissimo, se ti posso dire, da property managers
sì,
sì, sono imprenditori del settore. Norme annunciate danneggeranno settore senza risolvere i problemi. Questo non sono un modo per eludere la legge, ha detto il presidente, possono essere usati in un processo di riconoscimento successivo entro i termini di legge, eccetera eccetera. Questo, insomma, ovviamente sono per dirvi che sono già partite le proteste contro questa indicazione giunta dal ministero.
Si impone una puntata entro Natale, Mauro, segniamola sull'agenda del risparmio 2024.
Però poi adesso giovedì pomeriggio abbiamo già la Digital Roundtable dedicata agli investimenti del 2025.
Vabbè, ma io ti stavo proponendo di fare questa trasmissione a Due di Denari, non un'edizione straordinaria di Due di Denari.
Adesso prendo l'agenda del 2024.
Esatto, segna.
Non quella del 2025, che ce l'ho già, però.
Noi siamo in onda regolarmente fino al 20 di dicembre, quindi abbiamo ancora almeno 3 settimane per poter fissare un approfondimento su questo tema delicatissimo. Allora, intanto, a Roma, qua la vivacità non manca, siamo alla vigilia del giubileo, 1000 nuovi tassisti che arrivano, ma anche alle Poste stanno facendo gli straordinari, Mauro, perché hanno rilasciato oltre 10.000 passaporti in poco più di 3 mesi e c'è stata anche l'apertura in 4.600 uffici postali di nuovi servizi per avere certificati anagrafici in tempo reale. Questo è uno dei tanti risultati del progetto Polis, che sta letteralmente accelerando e sta allargando il campo di azione, coinvolgendo sempre di più i piccoli comuni come le grandi città. Si parte dal documento per andare all'estero, ce lo racconta oggi il Messaggero, che da dicembre sarà ancora più semplice richiedere grazie all'estensione del servizio di rinnovo e rilascio, che sarà esteso a circa 2.300 sedi. Circa il 60% dei passaporti è richiesto con spedizione a domicilio, mentre in particolare nei 12 uffici postali di Roma, per questo avevo prima sollevato il caso della capitale, che sono attivi dal 16 settembre, sono stati rilasciati oltre 1000 passaporti. Va ricordato che per richiedere il rilascio del passaporto la prenotazione è necessaria presso gli uffici delle grandi città e si può fare facilmente accedendo e registrandosi presso il sito di Poste Italiane.
Vicende di bollette, presentata la class action contro Enel Energia.
Preannunciatissima.
Sì, le associazioni di consumatori Adusbef, Assoutenti, Codici, Confconsumatori, CTCU hanno depositato la class action contro Enel Energia al Tribunale di Roma. La questione, forse ne avete già sentito parlare anche qui a Due di Denari, è che ci sarebbe stato un difetto di comunicazione in merito alle modifiche delle condizioni tariffarie per forniture di luce e gas. Insomma, Enel avrebbe omesso di informare correttamente i clienti per quanto riguardava i rincari dei prezzi in bolletta. Così, tra il luglio 23 e l'aprile 24, centinaia di migliaia di famiglie, questa è l'accusa che rivolgono le associazioni di consumatori, hanno ricevuto fatture con importi molto più alti e sono state costrette a esborsi in alcuni casi quadruplicati. Le richieste delle associazioni sono quelle, ad esempio, di ridurre o eliminare addirittura gli effetti di queste presunte violazioni accertate e di ricalcolare gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali antecedenti, cioè quelle che valevano fino a questo mutamento che, a dire delle associazioni, non è stato comunicato adeguatamente.
Allora, caro Mauro, Pasquale ci segnala che questo blackout, lo chiama lui, informatico e bancario degli ultimi giorni, gli stava provocando questa conseguenza: mi stava facendo pagare due volte la RID bancaria di fine mese. Se non me ne fossi accorto, la banca le avrebbe fatte passare, quindi due pagamenti per lo stesso importo. L'ho fatto notare io al mio bancario e ha sistemato tutto, per fortuna. E quindi, per chi ha potuto accedere al conto, cosa che non era successa appunto ieri mattina con Intesa San Paolo, che aveva un'altra tipologia di problema, ha potuto al volo sistemare e proteggersi, insomma cautelarsi rispetto a delle spiacevoli conseguenze. Quindi vedi, a questa io non avevo pensato, quindi un doppio pagamento. Chissà se era stato determinato questo fatto proprio dal blocco totale o quasi totale, appunto, di giovedì, venerdì e quasi sabato.
Qualche disturbo informatico, esatto. Qualche interferenza informatica.
Allora, ultima, facciamo gli sconti di fine anno. Ultime ore per potersi prenotare per la nostra Digital Roundtable di dopodomani, giovedì 5 dicembre, dalle 15 alle 17. Il tema è una bussola per investire. Parleremo di quelle che possono essere le strategie, le opportunità che ci aspettano come investitori e piccoli risparmiatori nel 2025. Sappiamo che questo è stato l'anno in cui ci aspettavamo, come ricorderete, perché da gennaio scorso avevamo fatto tanta informazione anche in questo senso, ci aspettavamo tanti tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, perché avevamo intravisto un rallentamento dell'inflazione. Invece le banche centrali hanno cominciato molto tardi questa politica di riduzione dei tassi di interesse. La Banca Centrale Europea ha iniziato a giugno, la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana è riuscita a farlo solo da settembre. Quindi, come vedete, insomma, dopo le previsioni poi arrivano i fatti che scombinano tutti i possibili piani. Nel 2025 cosa ci dobbiamo aspettare? Sarà sicuramente l'anno di Trump, di Wall Street, nel bene o nel male? Ce lo chiederemo con i nostri ospiti, che sono due esperti di mercati finanziari a livello internazionale, due grandi società, due grandi SGR, Amundi e T. Rowe Price. Quindi potrete seguire con noi questi argomenti. Naturalmente poi avrete anche la possibilità, dopo esservi iscritti gratuitamente, ecco, alla Digital Roundtable, nella stessa giornata in cui la condurremo, c'è sempre anche la possibilità di interagire con noi, non con il numero verde ma con il nostro iPad, che noi leggiamo lì e controlliamo con cura.
Infatti basta iscriversi. Hai detto che è gratis?
Sì, l'ho detto, ma ribadiscilo, perché
ribadiamo,
guarda,
che
è un'informazione
gratis,
che fa sempre tanto piacere, chissà come mai.
Dalle 15 alle 17 gratuitamente due esperti, due operatori tra i massimi del settore, che appunto sono a nostra disposizione per cercare di intuire quali sono le tendenze del prossimo anno, che è poi l'occasione per presentarsi muniti dell'agenda del 2025, mm-hmm, del Sole 24 Ore. Agenda importante perché, come vi abbiamo già detto, l'anno prossimo sono 160 anni dal primo numero di Il Sole in edicola.
Noi non c'eravamo però,
No, io devo dire, sono qui da tempo, ma non da così tanto tempo.
Per le key box non è il 100% corretto quello che dite, ma...
Beh, cioè, è il Viminale comunque.
Ma posso dire che su tutti gli argomenti noi non diciamo mai al 100% correttamente quello che è davvero.
No, rimandiamo però veramente, se in caso di perplessità siete persone che fanno gli affetti brevi, volete capire qual è l'effetto, allora sul Sole 24 Ore di oggi c'è un articolo molto puntuale su queste indicazioni del Viminale, e poi naturalmente si può andare sul sito del Ministero e verificare di persona sulla documentazione diffusa. C'è una cosa carina che riguarda proprio questo blackout informatico bancario, la dico però dopo aver annunciato i nostri ospiti o dopo aver annunciato la borsa, scegli tu.
Allora facciamo una cosa, facciamo gli onori di casa, perché il primo ospite ha già bussato alla porta, quindi possiamo salutarlo, il primo avvocato. La seconda esperta arriverà nella seconda parte della trasmissione, ma mancano proprio pochi minuti.
Un po' come a Porta a Porta siamo noi.
Guarda,
chissà se ci mettono anche.
Non dirlo, perché
sennò
ci...
vento.
Allora, esatto. Vuoi salutare il primo avvocato di oggi?
Ma certo, bentornato avvocato Pinto, Antonio Pinto, esperto di diritto bancario, bentornato a Due di Denari.
Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Adesso la facciamo accomodare sul divano bianco, perché noi a quest'ora ovviamente diamo l'aggiornamento delle borse.
Ma quanto è brava Deborah Rosciani, bravissima.
Due di Denari.
colpa sempre nel settore dell'edilizia. Allora, quando i treni si sono fermati, mezza Italia paralizzata, il muratore ha sbagliato a mettere un chiodo in un quadro elettrico. Adesso che si sono fermate tutte le banche, una ruspa ha tranciato un cavo. Ma cambiate un po' la giustificazione, dai.
Durante il venerdì nero ho fatto due acquisti con carta di credito. Per uno mi è arrivato l'alert, per l'altro no. Può essere che non mi sia stata addebitata la somma relativamente a un acquisto?
Quello che posso dire personalmente è che, avendo il conto di mia madre al San Paolo, l'applicazione San Paolo almeno una volta al mese dà dei problemi.
Beh, insomma, mica tanto vero che non ci sono stati danni. Ieri, per esempio, l'operatività del banking online con l'app Investo era impossibile da attuare.
Non so se è lo stesso, ma anche un altro ascoltatore ci segnala che questa applicazione non ha potuto utilizzarla per tradare nel corso della giornata, quindi
per
non
fare
ha potuto,
trading, fare non investimenti e disinvestimenti,
finalizzare le sue operazioni. Allora, tra l'altro, al secondo ascoltatore che diceva: non sono sicuro che la seconda transazione che ho fatto sia andata a buon fine, che l'acquisto mi sia stato addebitato, ma io credo che si possa guardare, cioè io dal mio home banking posso
dovrebbe
vedere,
essere possibile verificare. Io do il benvenuto anche alla nostra seconda esperta, Anna Vizzari, esperta di altro consumo. Bentornata a Due Denari anche a lei, Vizzari.
Grazie, buongiorno.
Comincerei proprio con Anna Vizzari, perché loro già da ieri mattina, anzi forse anche da venerdì, avete cominciato ad avere tante segnalazioni da parte dei vostri associati sul malfunzionamento dei servizi digitali bancari, appunto, dello scorso weekend, che poi ieri mattina si sono replicati a causa appunto dei problemi di Banca Intesa San Paolo. Oggi sembra tutto prevalentemente risolto. Avete ancora qualche coda, Anna, o è tutto più sotto controllo?
Diciamo che sì, assolutamente, come ha anche comunicato la banca, diciamo i problemi tecnici sono stati risolti, però è chiaro che continuano ancora le richieste di assistenza per capire, magari appunto per chi non ha potuto pagare, fare dei pagamenti che aveva previsto, piuttosto che se ha delle difficoltà a capire se un addebito è stato fatto oppure no, un pagamento è stato fatto oppure no, ci chiedono assistenza per capire appunto se l'operazione è stata effettuata o meno. Come appunto dicevate anche voi prima, in effetti il consiglio da dare è quello di entrare nell'home banking e verificare le operazioni che appunto sono passate sul conto corrente ieri, e quindi se non sono passate è chiaro che non sono visualizzate, è chiaro che c'è un problema. A questo punto il consiglio è quello di contattare la banca, di chiedere delucidazioni, e nei casi più gravi ovviamente ci sono gli estremi per poter protestare, soprattutto se il mancato pagamento ha avuto delle conseguenze effettive sul cliente, sulla persona.
Esatto. Quindi anche perché spesso magari la provvista sul conto non è inesauribile, magari c'è giusto quella che serve per finalizzare il pagamento della rata del mutuo o di altre spese appunto addebitate proprio in quella data. Quindi la sfortuna, come abbiamo già detto anche all'inizio, Mauro, è stato che tutta questa montagna di servizi si sia verificata a cavallo tra un mese e l'altro.
Infatti su questo vorrei sentire anche Antonio Pinto. È un momento, è una fase delicata, lasciamo per un momento tra parentesi, ma è tutt'altro che poco importante, la questione che era il giorno del Black Friday, giorno di sconti, fine settimana di sconti anche nei negozi fisici, ma è proprio nel rapporto con la banca che insomma lì poi il risparmiatore si trova mal partito, perché in qualche modo è come se venisse reciso questo cordone ombelicale digitale che ci consente di muoverci nell'attività economica.
Sì, esatto, perché il danno più forte forse è quello che immateriale, potremmo dire, non direttamente economico, è proprio quello, la fiducia sull'affidabilità del sistema, perché è chiaro che quando i circuiti di pagamento elettronico, i sistemi bancari vanno in crash, i clienti tendono a percepire le infrastrutture finanziarie come fragili e inaffidabili. Allora questo genera preoccupazioni sulla sicurezza, sulla capacità di queste piattaforme poi di gestire situazioni critiche o picchi di utilizzo, e con le possibili implicazioni quindi diventano la riduzione dell'uso degli strumenti digitali quindi si torna, no, all'uso, il rischio concreto, perché si torna ad utilizzare metodi tradizionali come i contanti. E per fare questo, insomma, è opportuno che le banche, per contrastare questo danno di fiducia, ci sono, insomma, delle regole abbastanza evidenti, delle necessità evidenti. Forse la prima e la più importante è quella di continuare a investire in infrastrutture più robuste e adottare soluzioni che alcune fintech già adottano, quelle non solo del backup automatico, no? Ma anche quelle della ridondanza, cioè sostanzialmente c'è la duplicazione proprio di dati per garantire che i dati dei clienti, insomma, vengono replicati in tempo reale su più server attraverso tecnologie di mirroring o di copie di backup, in modo tale che in questa maniera, se una salta, si può utilizzare l'altra e di fatto non c'è mai interruzione nel servizio.
Sono colpita dalla padronanza del gergo fintech dell'avvocato Pinto, la ridondanza, poi che cos'è che ha detto, avvocato?
Guarda, io di mio sono un boomer, come mi ricordano i miei figli, però sono costretto, diciamo, ad aggiornarmi.
Da un boomer all'altro, avvocato, io ho sentito qualche ingegnere, e c'è proprio esattamente questa perplessità. Anche lo dice Gianfranco Giardina sul suo dday.it. Gianfranco Giardina, spesso ospite qui di Radio 24, esperto di tecnologie, ingegnere anche lui, e lui dice: ma è strano che però ci fosse un collo di bottiglia così stretto, così pronunciato su tutto il flusso dei pagamenti. Quindi di solito, insomma, questo tipo di sistemi, considerata poi anche la delicatezza dei dati che vengono trattati, ha dei meccanismi, appunto, di ridondanza, cioè ci sono più meccanismi di sicurezza. Se salta una cosa, c'è la sua alternativa, e se salta anche l'alternativa, di solito c'è una terza possibilità. Questo succede con, ad esempio, le centrali elettriche, le centrali nucleari, insomma, gli ingegneri sono sempre prodighi di particolari. A questo proposito, la stranezza è che in questo caso, appunto, è saltato un tubo, un operaio ha fatto pasticci, così ha detto Worldline, con il tubo del gas, e lì ci sono
paralizzata tutta l'Europa bancaria.
Ci sono anche delle perplessità da parte delle persone che ho sentito, Deborah.
Bravo.
Però non facciamo il complottismo.
No, infatti, chi se ne importa. Diciamo che adesso l'importante è che noi diamo voce ai nostri ascoltatori, che vogliamo cercare di capire se hanno ancora qualche strascico rispetto ai disservizi bancari generali degli ultimi giorni. Sicuramente in tema di ridondanza il serpente corallo è maestro in questo, perché vedo un ascoltatore che ci sta segnalando con uno screenshot un corallo che si è messo in moto e che fa finta di essere Banca Intesa San Paolo, e che chiede: per ripristinare l'accesso completo ai suoi servizi bancari è necessario completare un breve aggiornamento. Clicchi qua, non cliccate da nessuna parte. Giusto, Mauro, per carità del cielo. Ecco.
Soprattutto non cliccate su messaggi di questo tipo. Le banche non mandano mai, ma chiedo conferma a Pinto che se ne intende, non mandano mai messaggi: le stanno forzando il conto, clicchi qui, e cose del genere. Giusto, avvocato?
Giustissimo, assolutamente. Infatti, volendo trovare un elemento positivo, in questi giorni una cosa che ha funzionato paradossalmente è proprio la vecchia filiale fisica, perché in entrambi i casi molti problemi sono stati risolti, per le filiali fisiche anche d'intesa sono perfettamente operative. Quindi questo vuol dire che poi va bene il fintech, però la relazione umana, quindi integrare la digitalizzazione dei servizi con le filiali fisiche, che garantisce un'assistenza ai clienti di qualità, può essere davvero una soluzione, a maggior ragione anche contro queste truffe, perché uno fa prima a chiamare la filiale per chiedere alla propria filiale, diciamo, per verificare, e si accorgerà che è solo un tentativo di truffa.
Allora, intanto un altro ascoltatore invece ci segnala, adesso non vorrei fare a sproposito nomi e cognomi, ma pare che questa mattina sia impossibile accedere al sito Credem, ce lo segnala Narciso, noi non siamo in grado di fare questa verifica, magari raccontateci se altre persone stanno avendo il medesimo problema con la stessa banca, appunto fateci sapere. Ma io credo che il coccolone vero e proprio sia preso ieri mattina chi non poteva fare una verifica dell'accredito, della propria pensione o del proprio stipendio o dell'addebito, appunto, della rata del proprio mutuo. Quali sono le tipologie, Anna Vizzari, di disservizio che ieri mattina in particolar modo vi sono state segnalate dai vostri associati, oppure a parte i giorni precedenti chi al supermercato non poteva fare la spesa perché era sprovvisto di contante, quindi poteva pagare solo con le carte, ha dovuto lasciare la spesa lì, ma altre tipologie di disservizio legate proprio al conto, all'operatività del conto stesso?
Sì, allora diciamo che sicuramente stiamo parlando, ieri la sfortuna più grossa è che il servizio ha riguardato Intesa San Paolo, che ricordiamo ha 12 milioni di correntisti in Italia, peraltro è accaduto a inizio mese quando appunto c'erano diverse operazioni anche da verificare, quindi è anche più probabile che l'utente entri, no, nell'home banking per capire se è arrivato l'accredito o se è stata pagata la rata del mutuo. Quindi sicuramente questa situazione è diventata molto grossa, è diventato un disservizio enorme anche perché è capitato proprio a inizio mese. Detto questo, le problematiche erano legate sicuramente al fatto che non era possibile visualizzare l'accredito dello stipendio della pensione, molti erano preoccupati poi che appunto fossero impossibilitati a pagare la rata del mutuo piuttosto che le bollette, piuttosto che l'affitto, quindi in realtà ci sono degli addebiti ricorrenti che passano, no, in determinate giornate, e quindi erano proprio delle richieste di supporto per capire come comportarsi, per capire cosa fare. Diciamo che quello che è successo ieri purtroppo dimostra che al di là sempre della possibilità che ha il cliente di protestare per poter reclamare, poter chiedere il rimborso di spese ingiustificate che ha dovuto sopportare a causa del disservizio, che diventa sempre più necessaria una regolamentazione che permetta agli utenti di ricevere degli indennizzi automatici nel caso in cui l'home banking, la carta, sia inutilizzabile, perché questo 2024 purtroppo è stato caratterizzato da diversi blackout. Adesso per esempio ricordo ad aprile Banca Nazionale del Lavoro con i doppi addebiti, Banca Selle ed AIP con una settimana, no, di passione in cui era impossibile utilizzare le attività a distanza, e adesso Intesa San Paolo che peraltro ha avuto anche problemi nelle scorse settimane. Allora diciamo che i disservizi ci possono essere, sicuramente bisogna evitarli il più possibile, ma ci possono essere. Quello che probabilmente manca è la possibilità per l'utente di ricevere un rimborso, un indennizzo automatico, anche per ripagare i suoi danni appunto morali, il fatto che comunque si è trovato nell'impossibilità di accedere al suo denaro per un certo periodo di tempo e nell'impossibilità di utilizzare un servizio per il quale ha pagato. Non a caso Banca Sella, appunto gli scorsi mesi quando c'è stato il disservizio, da sola autonomamente ha deciso di rimborsare un tot del canone annuale o mensile del conto corrente ai suoi clienti, certo, proprio per compensarli appunto di questo disservizio.
Delle giornate di servizio. Esatto. Scusate se vi interrompo. Certo. Interrompo tutti quanti perché adesso c'è il traffico.
Li fanno correre troppo a sti corrieri.
Due di denari.
Pagamenti bloccati, addebiti mancati, consumatori soddisfatti.
Questa storia del blackout informatico ricorda molto il blackout accaduto nel nord Italia qualche anno fa d'estate, quando cadde, mi pare, un traliccio in Svizzera, un traliccio elettrico.
Certo che tenere nel portafoglio 100 euro in contanti per eventuali pagamenti sarebbe la cosa più opportuna.
Io faccio il promotore finanziario e ai miei clienti dico sempre: non rispondete mai, chiamate me o chiamate la filiale, qualsiasi cosa vi venga detta, chiamate me. Ecco, dovrebbero fare tutte così le filiali, non rispondere mai e chiamare direttamente il proprio referente in filiale. Ciao Paolo.
Hai voglia chiamare i referenti in filiali nello scorso weekend?
Però ho visto, c'è un ascoltatore molto gentilmente ci ha mandato uno di questi serpenti corallo, cioè tentativi di truffa che sono circolati, e ovviamente mimava un messaggio come se fosse da Intesa San Paolo con
Che dicevo prima, no?
Un bel procedi, sì ma fatto, diciamo, accurato, ecco, sì. Fatto in modo accurato, quindi il serpente corallo, come dice sempre Marco Lo Conte, si sveglia mezz'ora prima.
Esatto.
E le pensa tutte.
I 100 euro in contanti in tasca, probabilmente, magari non sono 100, sono meno, sicuramente molti di noi li tengono, ma il punto è, non è pagare la spesa che non potevamo pagare tra giovedì e venerdì con un bancomat o con una carta di credito, il punto è tutta l'operatività bancaria sul conto, a debiti e a crediti di operazioni come dire periodiche, no? E quindi sì. Lì, se tu hai la rata addebitata alla fine del mese o all'inizio del mese, mese, ed è proprio quello il momento in cui si verifica il massimo di servizio informatico bancario, e allora lì è un problema se salti quel pagamento, così come in questi giorni peraltro ci sono scadenze anche fiscali importanti.
Esattamente,
no? Cioè,
infatti la collega Marzia Radaelli ci ha mandato un messaggio molto gentilmente ricordandoci, guardate che il 30 novembre e quindi si va al 2 dicembre, quindi giorno comunque funestato da disservizi, è anche un termine per i pagamenti IRPEF.
Altra scadenza funesta.
Altro punto, rottamazione. Ecco, qui invece colgo l'occasione. Sì, scadeva anche la rata della rottamazione, la sesta rata, però la rottamazione è considerata tempestiva fino al 9 di dicembre per via dei giorni di tolleranza che vengono assegnati dal fisco.
Allora, da dove ripartiamo con i nostri due ospiti? Avvocato Antonio Pinto, quale morale possiamo trarre da questa situazione che si è appunto consumata in questi giorni? Diciamo che il rapporto digitale con la banca sarà sempre più diffuso, ormai è il rapporto prevalente tra gli italiani appunto e il sistema bancario, però è anche vero insomma che questa serie di problemi si possono manifestare in ogni momento dell'anno. Speriamo che la prossima volta che succeda non sia a cavallo tra un mese ed un altro, però insomma quali accorgimenti anche possiamo adottare come consumatori per tutelarci?
Sì, da un lato è possibile anche usare un secondo sistema alternativo, cioè avere un secondo servizio nella speranza insomma che così diventa praticamente impossibile bloccare entrambi, anche se questo ha evidentemente dei costi. Una buona notizia insomma che si può dire è che per tutta una serie di ipotesi in cui ci siano stati dei ritardi nei pagamenti, proprio in occasioni del genere siamo in caso di scuola, diciamo da manuale, per poter parlare di applicazione di forza maggiore, no? Che per esonerare, per mandare esente da qualunque forma di responsabilità quell'utente, quel cittadino che non ha potuto o ha dovuto pagare, è stato costretto a pagare in ritardo, perché siamo proprio di fronte a un evento straordinario al di fuori del controllo della parte, no, del debitore, perché si tratta di un blackout su cui evidentemente il cliente, un'interruzione tecnica di cui il cliente non può avere nessuna colpa, e in genere la forza maggiore, il caso fortuito, sono sempre riconosciuti come cause di esonero da responsabilità, anche se poi il cliente deve dimostrare il nesso causale, cioè il fatto che l'impossibilità di adempiere era collegata all'interruzione del servizio bancario, e poi deve anche documentare l'accaduto, e quindi a questo fine può essere utile, no, consigliare di conservare eventuali prove dell'interruzione come comunicazioni della banca o schermate dell'applicazione che dimostrino il malfunzionamento, certo, per evitare che magari poi un padrone di casa un po' più intollerante di altri si lamenti, no, del ritardo.
Diciamo che adesso lo scarico della responsabilità, più finemente detto esonero di responsabilità, lo stanno adottando come giustificazione appunto le banche. C'è un ascoltatore, Ismaele, che ci dice che con la sua banca, alla sua banca ha chiesto se fosse possibile avere un rimborso perlomeno per le spese di commissioni che ha dovuto affrontare in seguito a bonifici e prelievi. Gli è stato risposto che siccome è stato un problema di carattere nazionale, loro non ne rispondono e non ci possono far niente.
Era quello che ci diceva un po' anche Anna Vizzari, insomma qualche istituto invece in altre circostanze ha mostrato maggiore sensibilità, no Anna? In fondo non...
Assolutamente, sì, come raccontavo prima, sì, assolutamente ci sono stati degli istituti che autonomamente hanno fatto dei rimborsi. Io ricorderei comunque a queste persone che si può protestare ovviamente facendo un reclamo per iscritto, e se poi la risposta non è soddisfacente si può sempre ricorrere all'arbitro bancario e finanziario anche in questi casi. Certo, magari il fatto che si debbano pagare delle spese di procedura iniziali di 20 euro limita un po' il ricorso all'arbitro, soprattutto se la commissione è di entità bassa, però per spese più rilevanti o comunque anche per rimborsi più consistenti ricordiamoci sempre che dopo reclamo, se l'esito non è positivo, non ci soddisfa o non si riceve risposta, si può fare sempre ricorso all'arbitro bancario e finanziario, e penso che con il ricorso all'arbitro in questi casi la risposta positiva per il cliente non sia poi così difficile da ottenere.
Anche perché la procedura dell'arbitro bancario e finanziario è diciamo abbastanza veloce, sì, e snella,
ha dei tempi disciplinati molto, molto chiari. Allora torneremo a parlare di questo argomento. Volevo salutare Anna Vizzari e Antonio Pinto perché abbiamo una caramba che sorpresa in studio, io mi sono presa la libertà, Mauro, di portarlo in studio, non penserà mica solamente di fare la visita così parrocchiale,
la visita pastorale, infatti diamo il benvenuto anche se solo per un minuto a Luigi Lovecchio.
Vuoi che non troviamo una domanda da fargli?
Subito.
In 30 secondi?
Allora, siete carissimi, grazie. Gentilissimi.
IMU 16 dicembre, l'abbiamo ricordato nella puntata di venerdì scorso, è sul podcast. Non abbiamo parlato dell'Atari, però bisogna stare attenti anche a quella, no, in questo
avete
mese.
Avete un minuto di tempo, adesso vi cronometro, però vediamo se è altrettanto bravo in diretta come lo è al telefono.
Sì, ma semplicemente non ci sono delle scadenze fisse per l'Atari, nel senso che ogni comune ha le sue scadenze. Più o meno verso fine anno arrivano gli avvisi di pagamento rateizzati, quindi più o meno in questi giorni stanno arrivando.
Ecco, visto, esiste veramente Luigi Lovecchio, l'abbiamo visto oggi finalmente in carne ed ossa, visto che solamente al telefono avevamo avuto il privilegio di conversare con lui.
Come diceva il mio insegnante di latino Albo Signanda la Pillo, oggi è un giorno veramente memorabile, perché non solo abbiamo avuto Luigi Lovecchio a disposizione al telefono, ma proprio in carne ed ossa.
E allora, con tutti i professionisti che sono venuti a salutarci anche quest'oggi, grazie Luigi.
Grazie a voi.
Ti è piaciuta questa carrabba?
È bellissima.
Non te l'aspettavi stamattina.
Così, pronto? Bene. E abbiamo subito mandato in onda.
Noi ci ritroviamo domani con il mercoledì del lavoro e parleremo di lavorare nello spazio. Incredibile. A domani.